Lui è veramente un bastardo all'inizio, cioè proprio per tutto il film, cioè veramente stronzo. Sì,
posso dire che io invece ho empatizzato tantissimo con Phil.
Ma quello perché sei un ingenua.
Perché sei una stronza, perché pensavo dicessi.
No, sei un ingenua e anche nella vita, diciamo, personale ti fai sempre fregare dai cattivi ragazzi e ogni volta torni da me a piangere, dici: Matteo, è successo?
Allora, queste illazioni io non dirò niente.
Vedo brutto.
E bentornati di nuovo a questo fantastico nuovo episodio di Vedo Brutto. Io sono Matteo Vitelli e tu sei, giustamente,
Giulia Berillo. Ciao a tutti e tutte.
Ok, oddio, no, ti prego, ciao.
Va bene, dai, superiamo questo siparietto, andiamo avanti.
Ok, va bene, allora, oggi siamo qui perché, Giulia?
Perché tu mi hai assegnato, che cosa? Una bella mattonata, allora, stavolta lo dico io, generale.
No, una bella mattonata, no, non ti permettere. Io ti ho assegnato un fantastico film.
Sì.
Che ha ricevuto frotte e frotte e frotte di nomination agli Oscar 2022.
Ben 12,
e che tra l'altro lo diciamo, noi stiamo registrando prima, però piccolo segreto, mi raccomando, quindi quando uscirà questa fantastica puntata, questo episodio, in realtà si saprà già se questo film ha vinto o meno. Secondo me, ve lo dico là, ve lo butto, secondo me sì, perché c'è anche miglior film
12.
Fra le candidature. Su 12 qualcosa porterà a casa. Allora, vediamo un po' le candidature, c'è miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura non originale, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista.
Sì.
Un altro miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, migliore scenografia, fotografia, montaggio sonoro e colonna sonora. Forse qualcuno l'ha già capito, questo film è Il potere del cane
di Jane Campion.
Allora, benissimo, facciamo questo nuovo format. Giulia, in un minuto mi devi raccontare la sinossi del film, mi raccomando. Quindi,
sì, ma io
da
ci metterò tre ore soltanto per dire i nomi degli attori pronunciabili.
No, mi raccomando, sinossi perché c'è gente che magari non l'ha visto, non vuole spoiler, quindi mi raccomando, una sinossi priva, nuda di spoiler, ok?
Va bene.
Quindi schiaccio il pulsante, te lo dico io, e in un minuto mi devi raccontare Il potere del cane, ma soprattutto devi convincermi a spendere tipo due ore e qualcosa del mio tempo per andare su Netflix e vedermelo, ok? Partiamo da questo momento.
Allora, è un western molto atipico, girato per lo più in Nuova Zelanda.
Perché è atipico?
Beh, adesso dopo capiremo perché. Questo
ti
era per attirare. Era per attirare.
Vai, scorre il Allora,
che parla di questi due fratelli? Siamo nel 1925 nel Montana.
Ok.
Questi due fratelli, Phil Buberbank e George Buberbank. Dopo diremo gli attori. Che sono proprietari di un ranch. Sono abbastanza ricchi.
Corri.
E a un certo punto incontrano questa locandiera. Vedova, e uno dei due, cioè George, quello più mite tra i due, si innamora di questa Rose, che però ha un figlio, e decide di sposarla. Lei accetta e quindi si trasferisce nella proprietà dei due fratelli.
Sì.
A quel punto iniziano una serie di dinamiche, di rapporti tra Rose e l'altro fratello Phil, e soprattutto tra Phil e il figlio di Rose, Peter.
Di peripezie.
Che ci porteranno a sviluppare fondamentalmente la parte principale della trama e a capire diverse cose.
Ok. Basta, finito?
Sì, secondo me questa è la trama.
Forse ce l'hai fatta, non lo so. No, non ho tenuto il tempo, però ce l'hai fatta forse.
Sì, mi hai fatto mille interruzioni, non capivo neanche quello che dicevi.
Lo so, l'ho fatta apposta. Allora, comunque, da come me l'hai detto, no, non lo vedrò questo film.
No, allora, la cosa che secondo me ti deve convincere è il fatto che ho detto che è un western atipico.
Ah, beh, allora cambia tutto.
Allora, diciamo anche che il film è tratto dal romanzo di Thomas Savage del 1967.
E poi magari si pronuncia come dice Johnny Depp, Savage.
Non lo so, tra
l'altro questo film potrebbe vincere, attenzione, un altro premio ai nomi più impronunciabili di tutta la storia del cinema. Ma poi li andremo a vedere. Però comunque, insomma, mi dicevi questo romanzo?
Niente, no, è tratto da questo romanzo abbastanza datato ed è, insomma, basta questo. Allora,
scusa, ma che cosa?
Che è tratto dal romanzo, lo volevo dire che non era un film libero.
Vabbè, scusami, però i nostri ascoltatori, che sono molto sgamati, l'avranno capito visto che ho detto candidatura come miglior sceneggiatura non originale, no? Giulia,
ma questa cosa l'avevi questa cosa l'avevi capita solo tu, sinceramente.
Ma come? Vabbè, dai. Insomma, vabbè, dai, mi dicevi, allora, che cosa perché è atipico? Spiegami perché è atipico.
Allora, io direi prima forse gli attori, perché oddio, la cosa...
Vabbè, conduci tu, conduci
insieme, tu vuoi il monopolio di tutto.
Ma conduci tu,
va bene, allora ti rispondo alla domanda. No, perché in realtà è proprio la cosa principale. È atipico perché? Perché di solito siamo abituati a vedere i western pieni di duelli, di questa aggressività, violenza. Invece qui si trattano dei temi
che, tra l'altro, scusami, cioè è un genere che, tra l'altro, posso mettere fra i miei preferiti, specialmente Sergio Leone, il grande Sergio.
Penso
grande Sergino,
grande.
Esatto. No, scherzando.
No, diciamo che qui la mascolinità che di solito è rappresentata in questo genere di film è trattata in modo particolare. Vogliamo andare subito a bomba qui?
Ma, però insomma, prima di partire io direi che siamo arrivati al momento spoiler.
Esatto.
Quindi se Giulia vi ha catturato e ora volete a tutti i costi andare a vedere Il potere del cane, secondo me no, non è successo questo.
Ma dai, sì.
Però secondo me no, però qualora fosse successo, fermatevi qua, fermatevi, perché adesso stiamo parlando di cose leggermente un po' scomode. O altrimenti, se siete soltanto curiosi, potete continuare tranquillamente e beccatevi sta valangata di spoiler.
Ciao, sono Max Corona del podcast Storie di Brand. Vi interrompo un microsecondo semplicemente per avvisarvi che sti due disgraziati che stanno lì a sparare giudizi sui film faranno degli spoiler. Io te lo dico perché l'ho già ascoltato questo episodio. Se non hai visto il film, lascia perdere. Ascolta qualcos'altro, vai a fare una passeggiata, insomma, salvati almeno tu che puoi.
Vai, dimmi quello che stavi dicendo.
Allora, no, io prima di tutto direi che questo film ha il grande pregio di avere delle bellissime prove attoriali.
È vero.
In primis Benedict Cumberbatch, se l'ho detto bene. Perdonatemi.
No, guarda, allora, forse si dice Benedict Cumberbatch.
Ah. Ok, benissimo, okay. Ho toppato tutto quello che c'era da toppare. Che secondo me è interessante perché lui stesso ha raccontato che per immedesimarsi ancora di più nel personaggio ha passato intere settimane a non lavarsi.
No.
Perché il suo personaggio è effettivamente uno che lavora con gli animali, eccetera, eccetera, sta in questo ranch e quindi deve puzzare.
È un baccaro, è un cowboy.
E un'altra cosa, ha avuto ben 3 avvelenamenti da nicotina. Perché,
cavolo, questo l'avevo letto anche
perché
io.
Perché per tutto il corso del film lui in continuazione si fuma queste sigarette arrotolate, ovviamente senza filtro.
Sì.
Perché
rimanere
nel contesto storico di quegli anni. E quindi.
E non c'erano mica i Risla, no? Cioè, siamo nel 1925. Okay.
E quindi, no, interessante però, perché questo ci dice anche molto sulla professionalità.
Sì, no. Ma, tra l'altro, ecco, lui mi piace particolarmente, non per altre prove che ha fatto, che sicuramente sono di grande importanza, ma anche perché è uno che è passato attraverso il Marvel Cinematic Universe e ancora sopravvive. Uh-huh. Ok, quindi non è strettamente legato a quell'universo lì.
Poi un'altra cosa da dire a livello, diciamo, stilistico è che appunto la fotografia è molto coinvolgente, cioè è un film...
Ma io lo sapevo che veniva messa in mezzo
alla fotografia.
È un film
sensoriale.
La fotografia, adesso te lo dico, è quella branca che riceve soltanto complimenti. Quando la fotografia fa schifo, nessuno dice ammazza che fotografia è merda. No, ma si sente soltanto ammazza che bella la fotografia.
Diciamo
molto naturalistica, naturale.
Allora, è stato girato molto, diciamo, naturale, tra la Nuova Zelanda, il Canada, l'Australia e il Regno Unito.
Figo, bello.
E
bello.
Dicevo che secondo me è un film sensoriale,
cioè?
Nel senso che tu nel momento in cui lo vedi ti sembra quasi di percepire l'odore di quelle scene, di quelle fattorie,
di
la sabbia. Ti dà molto un carattere immersivo quando lo vedi.
Sì.
Allora, poi sempre per rimanere, perché a me piace fare questa cornice storica, sono un po' fissata, però perché secondo me nel contesto ci devi poi inserire la storia, ma se non hai il contesto non capisci la storia.
Ok, qual è il contesto?
Il contesto è un mondo che sta cambiando, che è a metà tra un mondo ancora selvaggio, poco civilizzato e un mondo che però invece
il vecchio West.
Esatto, guarda la borghesia, il commercio, il denaro e che ha anche delle caratteristiche classiche più civilizzate tra virgolette,
certo,
che guarda anche allo sviluppo tecnologico eccetera, quindi
sì, c'è la ferrovia, esatto, insomma un certo modo di comportarsi. Beh, no,
il passaggio dal cavallo alle macchine, insomma
assolutamente, certo.
Ovviamente poi in questo mondo che cambia anche le generazioni di mezzo devono cercare di fare i conti con questo cambiamento.
Assolutamente.
Ok, sì. Allora, e quindi voglio arrivare al punto che quello che voglio dire è che in questo caso la mascolinità viene trattata in modo molto interessante, perché
sia dal punto di vista
del rapporto tra questi due fratelli, Phil e George.
Ok, quindi Phil e George. Quindi abbiamo Phil che è Cumberbatch, che è quello un po' più scorbutico, e l'altro che è quello un po' più bonaccione.
Esatto.
Okay.
Jesse Plemons, ora non so se si pronuncerà così.
Scusa, no, come?
No, non mi prendere in giro, dillo tu.
No, ma non lo so, secondo me si dice Jesse Plemons, che per far capire che aspetto ha, magari che qualcuno non ha visto il film, è praticamente Todd di Breaking Bad, quello biondo,
esatto.
Ok? Quindi quello biondo con gli occhi un po'... che devo dire è invecchiato male il ragazzo,
Vabbè, che
Breaking Bad me lo ricordo in un modo.
Personaggio.
Vabbè, comunque, lasciamo perdere queste cose, andiamo avanti.
Quindi abbiamo queste due figure maschili contrapposte, che però sono interessanti perché sono legate da appunto la fratellanza. E fino al momento in cui non arriva la figura femminile a intromettersi in qualche modo in questo rapporto, anche questa
dinamica... chi è l'attrice della figura femminile?
Adesso vuoi sapere come la pronuncio?
Adesso voglio sapere chi è, perché non
Kirsten
me la ricordo.
Kirsten Dunst, ci può stare,
che per far capire chi è la Mary Jane originale, quella di Spider-Man con Tobey Maguire. Ok, qui fa Rose.
Esatto.
Chi è Rose?
Rose è la locandiera vedova di cui parlavo prima nella trama.
Esatto.
Allora, però, per concludere il discorso, questa dinamica tra i due fratelli, nonostante ci sia appunto quello che emerge di più aggressivo e l'altro più mite e più dimesso, funziona bene comunque fino a quando appunto non arriva Rose.
Sì. Lui è veramente un bastardo all'inizio, cioè proprio per tutto il
film.
Cioè, veramente stronzo.
Posso dire che io invece ho empatizzato tantissimo con Phil.
Ma quello perché sei un ingenua.
Perché sei una stronza, pensavo dicessi.
No. Sei un ingenua e anche nella vita, diciamo, personale ti fai sempre fregare dai cattivi ragazzi. E ogni volta torni da me a piangere. Dici, ma te è successo?
Allora, queste illazioni io non dirò niente. Ma comunque parliamo di Rose.
Andiamo avanti, parliamo di Rose, vai.
Allora, Rose è vedova e il marito, possiamo dirlo perché ormai siamo nella fase spoiler, si è impiccato, quindi si è suicidato.
Esatto.
E la cosa importante è che ha questo figlio, Peter, interpretato da Cody Smith McPhee.
Sì, un ragazzo molto molto filiforme, devo dire.
Sì, che ha dei tratti femminili.
Sicuramente,
anche nell'atteggiamento,
certo.
Ed è proprio questo uno dei primi elementi, questa sua anche delicatezza, il fatto che compone questi fiori di carta, è così sensibile.
Sì, lui fa, diciamo, una sorta di origami, se vogliamo chiamarli così, quindi delle composizioni floreali ma fatte di carta. E tra l'altro lì devo dire che c'è anche un altro aspetto che fa capire che il mondo sta andando avanti, ovvero che ogni tanto sfoggia dei particolari jeans, non dico alla moda, ma comunque un po' più sofisticati rispetto alla media.
Sì, no? Infatti è proprio quello il mondo di passaggio, ed è proprio questa sua femminilità, questo suo aspetto femminile a renderlo oggetto già fin da subito delle vessazioni di Phil.
No, ma dai, quindi è ambientato nel 2020 questo film.
Non è cambiato niente nel 2022.
Beh, dai, scusa, no, mi sembra un po' così, no? A un certo punto sembrava proprio un film contemporaneo.
I meccanismi umani sono sempre gli stessi, cioè i classici ci sono classici.
Ok, che succede quando arriva questo Peter in scena?
Appunto, cosa succede? Che poi la madre Rose, con cui lui fin da subito ha un rapporto molto morboso, si sposa con George, e quindi vanno a vivere lei, George e ovviamente anche il fratello in questa loro villa. Peter però viene mandato nel college a studiare medicina perché lui vuole diventare un medico.
Sì. Ok, perfetto.
Nel momento in cui si trovano tutti e tre insieme in questa villa, quello che dicevo prima, cioè il rapporto tra i due fratelli, viene spezzato dalla figura femminile. Perché cosa succede? Sì. Ovviamente Phil avrebbe voluto mantenere questo rapporto anche molto infantile con il fratello, ma è stato sostituito dalla donna.
Beh sì, guarda, più che rapporto con il fratello, voleva un po' mantenere lo status quo. di quella, sì, di quella circostanza.
Sì.
Cioè, diciamo che Rose è proprio l'elemento che è un po'
di rottura,
destabilizza questo equilibrio, no, basato sostanzialmente su lui, su Phil, sul capo.
Sì, più che altro lei in qualche modo rompe questo equilibrio, che però era rimasto anche un po' infantile, quindi gli dà quasi modo di fare un passaggio all'età adulta, che però non avviene, perché diciamo che la reazione di Phil è vessare e mettere in ridicolo continuamente Rose, che già di per sé è un personaggio molto fragile. Secondo me la cosa molto interessante qui è che ruota tutto attorno a questa loro dinamica di sfida e di fastidio e di odio.
Quindi tra Phil e Rose.
Tra Phil e Rose. Però paradossalmente, se guardi, loro due non hanno quasi mai un dialogo diretto. Cioè l'unico momento
è vero,
in cui si parlano è quando Rose, c'è una scena in cui lei dovrebbe suonare il piano, ma si blocca e non ci riesce, e lui gli fa una battutina, ma un vero dialogo non c'è mai. Quindi questa cosa è molto interessante.
Ok, però allora, secondo me ci stiamo un po' allungando, Giulia, cerchiamo di
vabbè, cosa succede? Che a un certo punto l'esito, diciamo l'effetto di queste vessazioni in Rose è quello di iniziare a bere, quindi lei diventa effettivamente un'alcolizzata, perché
lei diventa un'alcolizzata, sì,
ne diventa dipendente. Nel frattempo, a un certo punto, la cosa più importante da dire, e non so se non mi ricordo se abbiamo detto, ma questo è un film molto lento, molto lento,
questo c'è da dirlo.
Dalla seconda metà in poi diventa più avvincente, perché ovviamente hai avuto modo di affezionarti ai personaggi e di andare a vedere cosa succede, però la prima parte è veramente lenta.
Sì, vabbè, più avvincente, non vi aspettate Michael Bay, esplosioni, sparatorie.
No.
Cioè, più avvincente se consideri la prima parte normale. Come continua, scusami?
Allora, quindi cosa succede? Che arriva Peter, che va insomma in nella villa dove c'era anche la madre con il nuovo marito, dopo appunto quella fase di vessazione tra lui, cioè che Phil aveva fatto ai suoi danni, a un certo punto, in qualche modo anche un po' inaspettatamente, Phil decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice.
Sì.
E di insegnargli un po' il mestiere.
Che all'inizio tu pensi, ma forse gli sta a fare la zuppa?
Che vuol dire la zuppa?
Come che vuol dire la zuppa? Vuol dire che forse lo sta...
Sì, che voleva, è vero, all'inizio dici, vabbè, ma forse vuole avvicinarlo per poi fregarlo.
Per punire sempre la madre, no? Lo avvicina e poi trac, che gli dà la zaccagnata. Però vabbè, no, invece loro continuano insomma insieme a fare insomma i lavori di tutti i giorni, quindi lo prende veramente sotto la propria ala. Ma poi che succede?
Il punto qual è? È che vabbè, a un certo punto cosa succede? Loro vanno a caccia, Phil si ferisce su una mano. Nel frattempo la madre vende le pelli che Phil aveva confezionato, che gli servivano.
Sì, lui c'ha un sacco di pelli, in magazzino,
che gli
avanzano. Lei li vende ad alcuni indiani americani per un paio di guanti molto belli comunque i guanti, però gli vende le pelli. Vende le pelli che però, attenzione, erano degli scarti. Quindi ecco perché il fratello poi, George, non è che si incazza poi così tanto, no? Gli dice, vabbè, ma quelli là erano scarti, e lui fa...
Vabbè, ma la cosa importante non è quella.
Erano mie quelle pelli.
Esatto.
Ok, e fa così lui.
Phil torna, si arrabbia a morte, e a un certo punto però Peter, che finora, e adesso diremo anche una cosa importante che non abbiamo detto, ma comunque finora ci è sembrato un personaggio molto sensibile, anche se ci sono stati dei segnali un po' particolari che ora diremo, però comunque lui gli dà delle pelli che aveva preso dal cuoio di una mucca, che però era stata infettata
dall'antrace,
e alla fine scopriamo che... Dobbiamo dirlo?
Siamo nella fase degli spoiler.
Praticamente, dopo una serie di cose che adesso diremo, succede che insomma Phil sta male perché si è infettato con il cuoio che gli aveva dato Peter, e quindi alla fine muore. Allora,
Phil,
la cosa che dobbiamo dire è
Dimmi.
Che secondo me ci sono delle scene veramente a livello estetico bellissime.
Come si staglia la luce sui corpi, sulle montagne.
Perché? Perché per parlare di questo... Peter ovviamente è un ragazzo, cioè ovviamente, nel senso, capiamo che è un ragazzo omosessuale.
Sì. Che poi forse no.
In realtà non si sa, perché quella potrebbe essere anche stata una tecnica per avvicinare rovinare ancora di più Phil.
Sì, forse è soltanto un po' più delicato rispetto agli altri.
Però c'è una scena. Però c'è una scena in particolare in cui lui, Peter, trova delle riviste omoerotiche che tra l'altro appartenevano. Sì, cioè delle riviste con dei corpi nudi maschili.
Oddio, ma
che appartenevano a Bronco Harry.
Ah, sì, ok.
Questa cosa non l'avevi capita.
Sì, no, beh, me l'ero persa, però secondo me stiamo mettendo in mezzo veramente tanta roba. Chi è Bronco Harry adesso,
perché,
scusami?
Perché è importante dirlo, perché Bronco Harry è un amico, il migliore amico di Phil, suo mentore, ma probabilmente anche suo amante.
Perché
c'è una scena in cui Phil stesso si masturba con questo pezzo di
è una stoffa con le iniziali di Bronco Harry, BH, e se le mette sul pacco.
Quindi vabbè, per concludere io dico solo questa cosa. Secondo me è la scena più bella e anche più carica a livello erotico, ma senza essere né volgare né esplicita. Quindi rimane molto sottile. È quando di notte Phil e Peter fanno questa corda e c'è la scena della sigaretta che Peter fa fumare dalle sue mani a Phil.
Ok, me la descrivi tipo, cioè me la fai? Dai, cerca di interpretarmela per far capire, no? Dai, magari qualche ascoltatore che non l'ha visto ha deciso di andare avanti adesso fino ad ora e dice vabbè, però non l'ho visto, fatemi capire un attimo com'è questa scena.
Vabbè, non so descriverla esattamente nel dettaglio, però c'è questa ambientazione notturna. Phil intreccia questa corda ed è tra l'altro inquadrato inquadrato di spalle
di spalle,
e quindi la sua reazione non si vede ma si percepisce
tutta.
Si vede soltanto il viso di Peter, che è un viso molto giovane e fresco, ma che in quel momento assume un'espressione maliziosa e che gli accende questa sigaretta e dalle sue mani gliela fa fumare poggiandola sulle labbra.
Gli mette il dito sul labbro con la sigaretta
accesa. Però mi è piaciuto molto come l'hanno. Quindi, che dire, in realtà poi la cosa interessante è che questo Peter, che sembrava il personaggio più
più fragile,
sensibile, si rivela il più spietato.
Vabbè, ma insomma,
però secondo me
l'avete capito alla fine come va a finire? Perché secondo me non l'hanno capito.
Che senso?
Come va a finire il film alla fine? Perché io ho visto ho visto tanti articoli con scritto il vero finale del potere del cane, oppure il potere del cane finale spiegato. Cioè, per me non c'è nulla da spiegare, cioè è abbastanza palese.
Vabbè, diciamo che questa cosa che sia stato volontariamente Peter a uccidere Phil non è chiarissima.
Ma no,
perché
ma
ci devi un attimo ragionare.
Sì, vabbè, ma dai, cioè veramente, cioè...
E ovviamente questo nasce dalla sua ossessione, anche c'è un senso di circolarità, perché all'inizio del film Peter dice che uomo sarei se non proteggessi e non salvassi mia madre. Quasi anche a instillare il dubbio che sia stato lui ad ammazzare il padre, quindi il primo marito di Rose, perché lui dice l'ho trovato io con la corda impiccato. E tra l'altro questa corda è proprio la scena finale della corda che lui infila sotto al letto.
Certo, la corda che gli ha fatto Phil. Sì, comunque vabbè, è molto semplice. Gli ha dato delle pelli avariate e attraverso l'infezione, attraverso la ferita della mano è andato in infezione e quindi Phil muore. Ultima scena, ultimissima scena. Lui ovviamente, il figlio Peter, sta in casa sua tranquillo, accarezza la corda di questo Phil. Da notare, con i guanti. Lui la tocca con i guanti.
Certo.
Nel frattempo sotto casa sente la madre e George, il padrino ormai, che ritornano dal funerale di Phil e quindi Peter si affaccia alla finestra e guarda madre e padrino che si baciano e forse
e c'è un sorrisetto strano.
Forse probabilmente il buon vecchio Peter farà fuori pure l'altro fratello, forse chi lo sa.
No, però secondo me il suo sadismo e la sua brutalità sottile, quasi intellettuale rispetto alla violenza più esibita di Phil.
Sì.
Questa brutalità di Peter esce bene, per esempio, quando squarta il coniglio. Guardare
il
gli
povero
organi
coniglio,
interni,
no.
Diciamo per scopi medici, però anche lì c'ha una certa freddezza nel farlo.
No, guarda,
comunque, secondo me la cosa fondamentale di questo film è che ha trattato questa mascolinità, non voglio dire tossica perché è veramente una cosa retorica, però
una mascolinità tossica,
machista.
Oddio mio. L'hai detto!
No, questo, quello che poi era effettivamente un codice di comportamento dominante,
sì.
Però interiorizzato nella stessa persona, perché in realtà Phil stesso si mostra, no, come il capetto di tutti, però poi lui stesso ha una sua sessualità che non riesce a tirare fuori.
Sì, sì.
Di cui probabilmente si vergogna.
E questo lo rende anche molto, molto attuale. Molto attuale, anche se ambientato nel 1900, e quindi questo si ricollega al tuo western atipico, che secondo me non si rifà soltanto appunto al modo di mettere in scena, quindi non attraverso duelli, primissimi piani, momenti interminabili, ma quanto proprio al contenuto, ai personaggi, come si comportano, quello che fanno, quindi proprio al tema. Ma secondo me siamo arrivati alla fine di questo episodio, però ti chiedo un'ultima cosa. Tu hai iniziato dicendo mattonata in faccia questo film, però magari una mattonata può e forse deve essere anche vista. Secondo te questo film merita o no?
No, diciamo le cose come stanno. Io ovviamente stavo scherzando, anche perché io adoro le cose lente. Io amo le cose, più sono lente e faticose da guardare, più mi piacciono. Bello, quindi bravissimo. Secondo me merita la visione, perché una volta superato lo scoglio della lentezza, ripeto, è un'esperienza immersiva, sia dal punto di vista proprio dei contenuti, ma anche della visione, della parte estetica.
Sì.
E poi lo dovete vedere, perché l'unica cosa che non abbiamo detto è perché si chiama Il potere del cane.
Perché si chiama
Ma questo lo vedrete.
No, sai cosa? Io non lo direi.
Lo vuoi dire?
No, non lo voglio dire. Voglio rimandare al nostro canale Instagram, Vedo Brutto, ci trovate tranquillamente. Perché? Perché nei prossimi giorni vi lasceremo dei biscottini, dei post, dove vi chiederemo, secondo voi, cos'è il potere del cane? Però mi raccomando, è una cosa molto importante. Dovete dare una risposta, ovviamente, creativa, ok? Cioè, non mi dite,
certo.
No, nel film il potere del cane è quello e quello. No, secondo me il potere del cane è che puoi scroccare il caldo di una casa al tuo essere umano, però al tempo stesso lui ti ama. Quello è il potere del cane.
Ah, perché tu stai ovviamente parlando di un cane vero e proprio.
Esatto, no, appunto, risposte creative, mi raccomando, cioè non mi dite quello
va
che
bene.
Dice il film, perché già l'abbiamo visto, quindi che palle, no?
Va bene, vedremo.
Bene, e noi siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vogliamo già svelare quale sarà, diciamo, come dire, la controparte, il film che andremo ad analizzare nel prossimo episodio? Vogliamo già svelare?
Sì, secondo me sì. Allora,
quindi se io ti ho assegnato Il potere del cane, nella prossima tu mi assegnerai qualcosa. E che cosa mi assegnerai?
Madres Paralelas di Pedro Almodóvar.
Io voglio morire. Voglio assolutamente morire. Perché? Perché Almodóvar,
no, secondo me ti piacerà.
No, bello, però.
E te l'ho assegnato perché questo film ha ricevuto 2 nomination agli Oscar,
quindi...
come migliore attrice protagonista per Penelope Cruz, ovviamente, per la migliore colonna sonora originale per Alberto Iglesias, che è il compositore della colonna sonora.
Cioè, quindi neanche come miglior film?
No, però
cioè,
io punto
una
molto
cosa
su
che
Penelope Cruz.
Io non lo so, guarda, incredibile. Vabbè.
Vedremo che succederà.
Vedremo, mi raccomando. E come detto, seguiteci su Instagram e mettete anche un bel follow a questo podcast
su Spotify, e lasciateci Spotify qualche stellina di approvazione.
Mi raccomando, perché quando mettete stelline, noi siamo contenti e
molto.
Poi soprattutto ci date la forza per continuare questa fantastica avventura.
Anche se le 5 stelle sono il massimo, ma 5 stelle. Niente, volevo fare una battuta sul Movimento 5 Stelle.
Giulia, no, Giulia, poggia quella birra. Giulia,
non è vero.
È la terza.
Non sto
Giulia, è la terza. Basta.
Dai,
Giulia, ti prego. Non fare così. Non ti buttare, ti prego.
Ciao a tutti e tutte, grazie. Addio, un parto.
Vedo brutto.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.